Non so se avete visto la locandina, quest'oggi parleremo un po' della questione di matrimonio e vi do un semplice dato, sono andato un po' a curiosare, mi sono chiesto quanti matrimoni si celebrano oggi in Italia. Ho voluto restringere il campo semplicemente alla nostra nazione e vi do un dato: il matrimonio oggi è in forte crisi. E semplicemente nel periodo da quando sono nato, insomma dagli anni 70 ad oggi, i matrimoni in Italia si sono esattamente dimezzati. E non solo si sono dimezzati, ma la metà di questi matrimoni nel giro di anni diventano divorzi. Quindi abbiamo un'istituzione che è fortemente in crisi e ci sono molteplici ragioni. Non è lo scopo di questo sermone comprendere le ragioni della crisi del matrimonio, ma quello che ne viene fuori è che sicuramente c'è una difficoltà nel nostro mondo a mantenere una relazione. E ciò che sperimentiamo oggi non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che, come vedremo, era già presente nel libro di Prima Corinzi, e c'era talmente tanta confusione riguardo al matrimonio che i Corinti avevano scritto a Paolo chiedendo ragioni o spiegazioni su come dovevano gestire queste relazioni. E quindi tutto il capitolo 7 è una risposta che Paolo dà alla Chiesa, e infatti al versetto 1 dice: or quanto alle cose di cui mi avete scritto. E in gran parte questo capitolo è dedicato a dare delle risposte o delle indicazioni di Paolo su come dovevano mantenere questa relazione, o quali dovevano essere le idee dei Corinzi riguardo al matrimonio. E non so se qualche settimana fa avevo predicato sul fatto, avevamo già incominciato a vedere il capitolo 7 e c'era molta confusione, perché in sostanza potremmo dire che c'erano due correnti di pensiero all'interno della Chiesa di Corinto, tra chi diceva che per essere spirituali era meglio non essere sposati e c'è chi invece sosteneva bisogna essere sposati. E se fossi stato in questa chiesa avevamo visto, non so se ve lo ricordate, gli ebrei sostenevano che bisognava essere sposati perché per ricevere le benedizioni di Dio, perché se non lo eri in un certo modo una forma di dannato, eri sotto la maledizione di Dio perché non partecipavi, eri fuori dalla sua volontà, addirittura eri considerato uno escluso dalla vita eterna. Altri invece sostenevano che per essere veramente spirituali non potevi essere sposato, che se eri single, la condizione di single conferiva una maggiore spiritualità. Dicevi che, e quindi molti non solo consigliavano ai single di non sposarsi, ma addirittura erano arrivati al punto di dire a quelli che erano sposati: dovete divorziare, o comunque se volete rimanere insieme vi dovete astenere dalle relazioni carnali, o comunque c'era questa grande confusione che generava cattivi comportamenti. E quindi Paolo si trova ad affrontare queste problematiche e a dare una risposta. E allora il punto fondamentale è: per essere spirituali, matrimonio sì o no? Dobbiamo essere single o dobbiamo essere sposati? E vedremo che il settimo capitolo risponderà a questo. Quindi apriamo le nostre Bibbie e vedremo alcuni passi. Iniziamo dal versetto 10, darò lettura di quello che vedremo quest'oggi. Dice ai coniugi, poi ordino, ai versetto 8 dice ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Ma gli altri, dico io, non il Signore, se un fratello o una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Però, se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie? E poi andiamo al versetto 25, che dice «Quanto alle vergini, non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere, come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io penso che dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così. Sei legato a una moglie? Non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie? Non cercare moglie. Se però prendi moglie non pecchi, e se una vergine si sposa non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie. E i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Ma se uno crede di far cosa indecorosa verso la propria figlia, la nubile, se ella passa il fior dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole. Egli non pecca, la dia marito, ma chi sta fermo in cuor suo e non è obbligato da necessità, ma è padrone della sua volontà, e hai determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliola, fa bene. Perciò chi dà la sua figlia a marito fa bene, chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Tuttavia ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio». Ho voluto saltare una parte che rivedremo poi prossimamente perché ha un legame, Paolo spiegherà poi un principio che non vi anticipo. E l'ultima volta che avevo predicato su Corinzi avevo trattato i versetti da 1 e 7 dove Paolo tratta l'argomento del matrimonio perché sembrava essere la maggior condizione nella chiesa di Corinto. E in sostanza Paolo aveva dato questo principio: Dio ci ha creato per sposarci. Il matrimonio è buono, ma non è obbligatorio per tutti. Non è che tutti devono. Se ricordate, il versetto 7 c'era un principio dove per coloro che hanno il dono di Dio, o meglio ci sono delle persone a cui Dio ha dato il dono di essere da soli, di saper contenere le proprie pulsioni tramite lo Spirito Santo e di poter dedicare la loro vita a Dio. Allora vediamo come Paolo risponde a queste varie situazioni. Al versetto 8 inizia con due categorie, con i celibi e con le vedove. Dice ai celibi e le vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Se da una parte Paolo dice il matrimonio è buono, ed è questo al di là delle considerazioni moderne, oggi se tu parli con le persone cosa ti dicono? Ah no, io il matrimonio, ti stai sposando, stai facendo un'emerita stupidaggine. Ma il matrimonio è una cosa buona, fa parte di ciò che Dio ha comandato, e al di là di come la possiamo vedere dal punto di vista moderno, il legame d'amore che si può instaurare con un compagno offre tanti lati positivi, compagnia, aiuto, sostegno, conforto, eccetera, eccetera. Ma qua Paolo sta dicendo un'altra cosa, che va in un'altra direzione. Qua sta dicendo ai celibi e vedove, cioè coloro che non hanno un compagno, lo definisce questa condizione come bene. Bene nell'originale significa vantaggio, eccellenza. Se prima illustra il matrimonio come un aspetto positivo, beh, anche l'altro aspetto Paolo dice è un bene. Non è sbagliato, ma non hanno ragione neanche gli ebrei, perché gli ebrei hanno delle motivazioni errate nel volere il matrimonio. Oggi forse si tende a dire ai giovani, a dare questo consiglio di non sposarsi, ma perché queste motivazioni sono dettate dall'egoismo. Ah, non ti sposare, così farai tutto quello che vuoi nella tua vita. Questa non è una buona indicazione. Ma Paolo qua dice ai celibi e ai vedove che è bene che stiano come sto io. Lui si pone come esempio da imitare, come modello da seguire, e sicuramente se qualcuno desidera sposarsi va aiutato a comprendere che cosa è il matrimonio, ovviamente da un punto di vista cristiano, ma qua Paolo sta dicendo che se qualcuno non è interessato a questo, l'influenza che gli ebrei stavano dicendo devi sposarti, invece dice è un bene, e vedremo quali sono le ragioni per le quali dice. Paolo dice che Dio lo benedirà in maniera grandiosa e quindi è una buona cosa. Matrimonio è buono, la condizione solitaria è un bene. Perché se Dio ti ha dato questo dono del celibato o se Dio ti ha messo nella condizione di essere single, va accettato come parte del suo piano. Gesù insegna questo principio. In Matteo 19 i discepoli gli dissero: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. E Gesù risponde: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato, poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e ascoltate bene, vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Gesù stesso indica che la condizione di single è una cosa buona se a motivo del regno dei cieli. E Paolo quindi non è confuso. C'è una grande libertà, lo vedremo ancora più avanti nel corso della lettera di Corinzi, di questa libertà cristiana, dove sta dicendo non c'è una cosa giusta, una condizione giusta e una condizione sbagliata. Tutte le due condizioni sono buone, purché siano vissute secondo l'ottica di Dio. E infatti Paolo si rende conto della problematica dell'essere soli, dice al versetto 9, ma se non riescono a contenersi si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Guardate quanto è attento alle pulsioni che umanamente si sentono dentro, e dice, in un certo modo sta dicendo, beh, se hai questa sorta di combattimento dentro, non rimanere single. È meglio sposarsi che ardere. Perché rimanere single e avere, sentire questa cosa dentro non funzionerà, non sarà utile per il regno dei cieli. E quindi il matrimonio può essere, e non è automatico, un rifugio da tentazioni e cadute molto gravi. Ho letto anche un principio molto interessante dove il commentatore diceva, lui dava anche questa indicazione, ad esempio dei fidanzamenti, che i fidanzamenti dovrebbero essere brevi. Oggi andiamo tutti in un'altra direzione, fidanzamenti lunghissimi, molti anni, e il commento era i fidanzamenti dovrebbero essere brevi, perché se sono lunghi esponiamo i giovani a cadute. Distruggiamo la loro vita spirituale, perché sentiranno delle pulsioni e cadranno. Ma una volta che hanno le idee chiare su quale debba essere il loro compagno, va accelerata questa condizione. Quindi abbiamo una prima risposta: è meglio essere sposati o essere single? Paolo dice, va bene tutto, non ci sono delle condizioni migliori per essere spirituali. Ma poi il versetto 10 dice, ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Ora ricordate quante forme, tra virgolette, c'erano di matrimonio a quei tempi. Il matrimonio non è come lo conosciamo noi oggi, c'erano diverse forme, perché ovviamente c'erano anche degli stati sociali diversi. Gli schiavi non si sposavano ufficialmente, veniva loro concesso la coabitazione solo in virtù del benestare del loro padrone, ma il loro padrone poteva disporre di formare questa unione, al tempo stesso di chiuderla in qualsiasi momento volesse sbarazzarsi di uno di loro. Il punto era che avevamo visto, non ha importanza, che Paolo risponde, dice, dicendo ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e che il marito non mandi via la moglie. Non ha importanza se sei schiavo libero, come sei arrivato ad avere un'unione con questa donna. Il punto è, il matrimonio va tenuto, questa relazione va tenuta intatta. Non puoi spezzarlo, perché dentro la chiesa di Corinto qualcuno diceva, divorzia, separati se vuoi essere più spirituale. È giusto divorziare dal proprio compagno per servire meglio il Signore. E qua Paolo sta dicendo, no, questa è un'indicazione sbagliata, dettata da altre voci che sono estranee alla Scrittura. Gesù stesso ha insegnato che la moglie non si separi dal marito, e che queste parole che Paolo cita sono le parole stesse che troviamo in Matteo 5, 32, 19, 9, in Marco 10, 11 e 12. Dio, sappiamo, odia il divorzio, lo ammette solo per una condizione sola, che è quella della fornicazione. In caso di tradimento, adulterio, è l'unica forma che da un punto di vista di Dio permette questa questa separazione. E quindi qui Paolo sta dicendo ai Corinti: non dovete divorziare, perché alcune persone avevano già preso questa iniziativa. E magari, per essere più spirituali, se lo giustificavano per motivi spirituali. Sai, per magari mascheravano il fatto, coglievano questa opportunità per separarsi da delle difficoltà che vivevano all'interno del matrimonio, dicevano: e sai, io sento che devo servire di più il Signore, e quindi posso, ho avuto il benestare riguardo a questa separazione. E pensate che cosa succederebbe se esistesse un passo biblico che giustificasse una simile operazione. Io credo che molti matrimoni sarebbero interrotti. Ma Dio lo permette, come detto, deve esserci questa unione continua che Paolo dice. E al versetto 11 dice che se si fosse separata, quindi qualcuno avevano già preso questa via, non puoi dire mi separo da questo e mi risposo. Qua dice: se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito o torni indietro. Non c'è un piano B in questo caso. E qua Paolo non sta affrontando un caso di adulterio nella Chiesa. Come detto, nei casi di adulterio Gesù insegna che chiunque mandi via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Quindi senza fornicazione, niente divorzio. Ma nel caso di fornicazione Dio lo permette. E abbiamo anche un principio biblico, Matteo 1, ricordate Giuseppe quando scoprì che Maria era incinta? Dice, ha il dubbio, il sospetto, io non sono stato, perché ancora non erano uniti, e lui avrebbe avuto, stavano vivendo nel periodo nel quale il matrimonio ebreo aveva un momento nel quale facevano la promessa e poi si realizzavano, veniva realizzato, ma ormai anche dalla promessa il legame era tale, e lui voleva lasciarla separatamente. È stato lo Spirito Santo ad indicargli, da dire: Maria, quello che sta vivendo non è frutto di adulterio, e accetta questo tipo di condizione. Quindi Paolo dice: la moglie non si separi dal marito, il marito non mandi via la moglie. Dovete stare insieme. Ma c'era anche chi diceva: ma come posso stare? Immaginatevi una coppia mista, nel senso dove uno era un credente e uno non credente. E io non voglio stare con mia moglie o mio marito non credente, perché ci sono delle difficoltà. Vorrei divorziare e magari sposarmi con un bravo credente o una brava credente. Sai, andare a casa e vivere con un pagano vicino non è facile. E sembrano delle giuste motivazioni. Sicuramente contengono delle difficoltà oggettive, e oltremodo qualcuno avrebbe anche potuto dire: ma Paolo, è giusto separarsi da un non credente? Perché se facciamo un solo passo indietro, in Prima Corinzi capitolo 6, ricordate Paolo aveva scritto: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Non di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Il punto è che qualcuno poteva anche cavalcare questa cosa dicendo: beh, io quando mi unisco al mio compagno, alla mia compagna non credente, sto unendo Cristo a un pagano, a un figlio di Satana. sembrerebbe avere una logica, ma Paolo vediamo come affronta questo problema. Tra l'altro la Bibbia permette i matrimoni misti? No, ma se devono formarsi, ma nel caso di conversione, Paolo sta dicendo mantenete questa situazione. Non ha importanza, non ha, e darà delle motivazioni. Se facciamo un salto in avanti al versetto 39 del capitolo 37, dice la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive a suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Vedete come a volte, come c'erano delle influenze per spezzare questo legame, Paolo dice non lo dovete fare. Tutte queste ragioni possono sembrare anche spirituali, ma dal punto di vista di Dio no, dovete rimanere insieme. E qua al versetto 12 Paolo dice ma gli altri dico io, non il Signore, quindi non sta dicendo mi sto inventando qualcosa, se prima ha citato delle parole dirette del Signore adesso sta citando, sono sempre parole ispirate, ma non le abbiamo riportate nei Vangeli. E dice, se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Ci sono dei matrimoni misti a Corinto? Beh, per quello che riguarda il credente, quel legame non si può spezzare. Per quello che dipende dal credente. Perché guardate bene, ed ella, la moglie non credente, ed ella consente. Il marito non credente, se gli consente. Beh, moglie o marito credente, hai un compagno, ti sei convertito e hai un compagno non credente, devi rimanere in quel legame. Devi rimanere in quel legame. E ne dà una ragione Paolo, dice al versetto 14, perché il marito non credente è santificato nella moglie, la moglie non credente è santificato nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Non solo il non credente, non solo il credente è contaminato, in quel legame lì, una unione anche di tipo sessuale non contaminerà il tuo spirito. Non toccherà, è un'unione che Dio comunque vuole che sia mantenuta, perché qualcuno poteva dire, beh, ma allora io mi astengo dai rapporti sessuali. E se torniamo indietro, Paolo dice, no. Perché il tuo corpo è dell'altro e quindi dovete vivere normalmente. E qua sta dando delle motivazioni perché sta dicendo che il cristiano non perderà la sua spiritualità, se ovviamente è fedele al Signore, ma anzi la sua fedeltà sarà una grande benedizione nei confronti dell'altro. Ora qua, quando dice che il marito non credente è santificato nella moglie o che il marito non sta dicendo che verrà salvato, non sta dicendo che basta un coniuge solo per salvare l'altro, ma sta dando delle motivazioni, sta dicendo che quel non credente può ricevere delle benedizioni comunque da Dio. È come ricevere un'eredità. Se mia moglie ricevesse un'eredità, io non ho niente a che spartire con quell'eredità, perché è legata a lei, eppure io ne godrei dei vantaggi. E quando ci sono queste situazioni, Paolo sta dicendo che il non credente magari non se ne rende conto, ma dovrebbe ringraziare Dio, perché Dio sta portando grande benedizione nel credente e gli sta mostrando la luce della vita. Ecco perché dice: dovete stare insieme, perché in quella unione c'è la possibilità di poter lavorare ancora nella vita di coloro che non sono dei figli di Dio. E che questa possa essere una anche i non credenti possono godere delle benedizioni di Dio. In Genesi 18, quando il Signore voleva distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo era d'accordo? No, perché cosa sapeva Abramo? Perché non voleva che venisse distrutta Sodoma e Gomorra? Perché c'era Lot. Sapeva che Lot era un credente, era un suo parente. E vi ricordate che cosa precede questa cosa? Abramo dice: ah, se ci fossero almeno 50 giusti risparmia tutta la popolazione. Arriva addirittura: se ce ne sono almeno 10 risparmia tutta la popolazione. Beh, se ci fossero stati 10, Dio avrebbe risparmiato Sodoma e Gomorra, e quindi tutta quella popolazione avrebbe goduto della benedizione che Dio avrebbe conferito a Lot. Quindi, se ci sono coppie miste, il mondo, il coniuge non credente può, è in una posizione privilegiata, può conoscere Dio, può venire a conoscenza e può godere anche di un marito e di una moglie che la parola di Dio trasforma e che rendono quel marito e quella moglie belli da amare. E addirittura questo vale anche per i figli, perché Paolo dice: altrimenti i vostri figli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Anche i figli godono di questo stato di questa benedizione di avere anche solo un membro dentro una famiglia. E al versetto 15 Paolo dice: però se il non credente si separi pure. Vuole andare? Non puoi trattenerlo. Lascialo andare. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. In pratica, se il non credente vuole il divorzio, lascialo andare. Ma per quello che dipende dal credente, devi conservare, fare di tutto per tenere in piedi quella unione. E dice: perché Dio dice, beh, se il non credente vuole andare, lascialo andare? Dice: perché Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Ora immaginatevi di entrare in una casa dove uno vuole andare e uno vuole che rimanga. E non vigerà la pace. Ci saranno costanti conflitti. E quel clima di tensione sicuramente non porterà a salvezza quell'altro. Esaspererà gli animi. E Dio dice: ci ha chiamati a vivere in pace, se questa è quello che veramente loro vogliono perseguire, amen, lascialo andare, ma è lui che o lei che si assumono questa responsabilità. Qual è il punto che quindi Paolo sta trattando tutte queste casistiche dove chi non aveva un matrimonio veniva sfidato: ti devi sposare o tale, oppure chi ce l'aveva devi mollare, eccetera, eccetera. Il punto che Paolo sta arrivando a dire è: qualsiasi sia la condizione che Dio ha determinato nella tua vita, devi mantenere quello stato. E lo vedremo anche per quello che riguarda anche altre cose fuori dal matrimonio, ecco la parte che abbiamo saltato. Se ha determinato che tu ti debba sposare o sei sposato, va bene. Se sei sposato con un non credente, va bene. E se un coniuge si converte e l'altro se ne vuole andare, va bene lo stesso. e se sei solo va bene lo stesso. Non c'è una regola, non c'è una condizione che ci rende più spirituali, ma come vedremo è come il nostro cuore reagisce a queste condizioni. Infatti è che vantaggio c'è, soprattutto se possiamo comprendere che un matrimonio funziona da un punto di vista cristiano, dove lui e lei sono credenti, che vantaggio c'è? Che bene c'è nell'essere soli, come Paolo ha detto per i celibi e i vedovi. Al versetto 26 Paolo dice: «Io penso dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così». Quindi ci dà una prima motivazione e dice: «a causa della pesante situazione». Qual è questa pesante? Cos'è questa pesante situazione? La pesante situazione si riferisce alla persecuzione che la Chiesa di Corinto incominciava a subire, che nel giro di pochi anni diventa mortale. Cioè, mortale nel senso che molti muoiono. Erasto, il ciambellano, citato, e il tesoriere, citato in Romani 16:23, in 2 Timoteo 4:20, e questo tesoriere della città di Corinto morirà sotto la persecuzione, sarà una vittima di questa persecuzione. E quindi provate a immaginare essere una famiglia e affrontare la persecuzione. La preoccupazione, il dolore, le difficoltà di essere un gruppo legato, così fortemente legato, ad affrontare una situazione estrema, complica la faccenda. Ne siete convinti? Perché non è solo la mia vita in gioco. Perché se fossi solo, io posso affrontare un regime persecutorio e pagarne con la mia vita. Ma se ho una famiglia, anche altre vite sono legate alla mia scelta di rimanere fedele. E questo complica non poco la mia fedeltà al Signore. Ecco a cosa si riferisce Paolo riguardo a motivo della pesante situazione. Perché sta dicendo che per i tempi che arriveranno, coloro che sono soli potranno essere più fedeli senza tanti altri condizionamenti o tante preoccupazioni. E certamente Paolo non vuole essere frainteso, perché il versetto 27 dice: «Sei legato a una moglie? Allora non cercartene di sciogliere, non usare la persecuzione che arriverà come motivo da dire: beh, sai, allora io voglio sfidare la vita, voglio morire per la causa di Cristo, è meglio che ci separiamo». Guardate come Paolo è molto attento a prevenire qualsiasi modo noi vogliamo raggirare la parola di Dio. Non cercare di scioglierti, non sei legato a una moglie, non cercare moglie. In pratica rimani così come sei e vai avanti. E al versetto 28 dice: «Se però prendi moglie non pecchi, e se una vergine si sposa non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela». Ok, ci saranno questa pesante situazione, e hai anche delle, oltre a queste difficoltà, hai altre pulsioni dentro di te che non ti permetteranno di rimanere in piedi come single. Va bene, sposati, dice. Se prendi moglie non pecchi, se una vergine si sposa non pecca, però Paolo dice avranno tribolazione. Non è sbagliato, ma sappi che ci saranno delle difficoltà. Un consiglio molto pratico, perché pur non essendo contrario al matrimonio, Paolo intravede le difficoltà che il matrimonio comporta. Tante volte quando si è giovani, innamorati, Qual è il desiderio? Sposiamoci, sarà tutto meraviglioso e pensiamo che nello sposarci tutti i problemi saranno risolti. Paolo dice no, ci saranno delle tribolazioni. E sapete da dove derivano queste tribolazioni? Non dal mondo esterno, ma dai nostri cuori. Perché nel matrimonio mettiamo due peccatori a vivere a stretto contatto uno con l'altro. E ogni volta che ci si scontra con qualcun altro è sempre il peccato che si scontra contro un altro. E quindi Paolo dice il matrimonio potenzialmente è una relazione che comporta tribolazione, specie se, o meglio, più viene vissuto senza la parola di Dio, più tribolazione avrà. Viceversa, se i coniugi si sottomettono alla parola di Dio, non dico che non ci saranno problemi, ma tutti i problemi possono essere risolti. Ne siete convinti? Sì, perché qualora io pecco, mia moglie, a meno che non adultero, mia moglie è chiamata al perdono e io a comprendere il mio errore. Quindi i problemi si risolvono. E oltremodo, non solo hai due persone che sono peccatori, che vivono insieme, ma poi quando nascono i figli, le cose ancora si amplificano di più perché abbiamo altri peccatori che entrano dentro questa unione. Quindi il matrimonio non è la soluzione ai problemi, anzi per certi versi è una moltiplicazione dei problemi, perché intensifica la debolezza umana, perché la mette sotto un esame molto profondo. E oltremodo non è anche, se da una parte dice Paolo, dice che è meglio sposarsi che ardere, non è neanche automatico che nel matrimonio i desideri sbagliati vengano cessino. Anche in un matrimonio le idee sbagliate, i pensieri sbagliati, proibiti, continuano a coesistere. Alcune persone a volte si sposano per la paura di rimanere soli, ma purtroppo spesso molte persone soffrono di più di solitudine dentro una relazione che fuori. Quanti matrimoni esistono dove le persone sono sole? Sì, vivono sotto lo stesso tetto, però c'è indifferenza nei confronti dell'altro. Ah, sai, mio marito non si accorge mai di quello che faccio. Mia moglie non è interessata a quello che provo. Non è solitudine questa? Sono insieme, ma forse è meglio essere soli in un certo modo. Quindi non è il matrimonio una risposta ai nostri bisogni più reconditi, ma lo è solo sotto l'ottica di Dio. Se Dio ti vuole sposato e pensi che questo sia il suo scopo per lui, ok, va bene, ma se il dono di essere single, Paolo sta dicendo, considera l'ottica che Dio ti vuole dare. E poi Paolo dice, ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo ormai è abbreviato, d'ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. In sostanza, sta dicendo, il matrimonio, come tutto il resto delle situazioni, emozioni, possedimenti, tutta la tua vita è una condizione passeggera. Passerà, finirà. C'è solo una cosa che e non avrà un grande valore nell'eternità. Il punto è, che cosa ha valore veramente eterno? La mia relazione con Dio oggi. Sposato o single che sia, Ricco o povero, uomo o donna, schiavo o libero, non ha una grande importanza quello che sei, è importante quello che il tuo cuore mostra nei confronti di Dio e avrà un valore eterno. E Paolo sta dicendo: non concentratevi tanto su questo aspetto, concentratevi sulle cose eterne. Il mondo sta passando e se siamo concentrati sulle cose terrene, e purtroppo, parlo per me, lo sono, e Paolo sta dicendo, il mondo passerà. Sei distratto da qualcosa che non avrà un valore eterno. E Dio non desidera che ci attacchiamo alle cose terrene. Non sta insegnando Paolo a essere indifferente al proprio coniuge, ma sta dicendo dai al matrimonio il giusto peso che deve avere. Non ha un valore più alto rispetto al rapporto con Dio. Perché tutto questo, matrimonio, sofferenze, emozioni, quello che ho costruito nella vita, passerà. Del resto basta leggere Ecclesiaste. Salomone si è affannato a fare un sacco di belle cose, il punto è, non serve a niente, è vanità. Una gioia effimera, fugace, che il tempo cancellerà e lui conclude tutto dicendo, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto per l'uomo. Va bene studiare, leggere, essere ricco, godere delle benedizioni, ma il peso che ha, se non temi Dio, comunque è vanità. Sprecheremo, andrà tutto bruciato. E penso, e riflettendo a questo, dico quante volte sprechiamo tempo e energie per investire in cose passeggere, e ci dimentichiamo di investire in ciò che non perderemo mai. Il punto è che più si è devoti a Cristo, più saremo simili a Lui e più ci ritroveremo questo investimento nell'eternità. E Paolo dice al versetto 32, vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ora, questo non è automatico, non è vero che uno single si dà pensiero delle cose del Signore, perché se fosse automatico allora forse Paolo avrebbe dato un'indicazione, sì, forse è meglio che vi separate. Però è anche vero che un uomo o una donna che non sono sposati, che vogliono servire al Signore, hanno una condizione di vantaggio rispetto agli altri. Perché dice di come potrebbe piacere al Signore. Dice Paolo, vorrei che foste senza preoccupazioni, letteralmente significa senza nulla che ti può distrarre. Ovviamente non è che, come ho detto, e quindi è una grande opportunità essere solo. Guardate, fratelli, ho combattuto tanto con questo testo e mi ha fatto vedere delle cose in una maniera che non avrei mai considerato. E Paolo dice che colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie. Anche qua non sta dicendo che chi è sposato è un uomo mondano. Però, ovviamente, il matrimonio, il coniuge, avrà un dei tempo e energie che verranno sottratte al Signore. Paolo dice che i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito, vergine, si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, di come potrebbe piacere al marito. In sostanza, se servi il Signore, sacrificherai il proprio coniuge, e se cerco di piacere al mio coniuge, sacrificherò il Signore. E posso dirvi che in 20 anni di ministero ho sperimentato questo. Se servo di più il Signore, mia moglie è trascurata, la mia famiglia. Se curo mia moglie, non faccio quello che il Signore magari il Signore non mi sta usando per come potrei essere usato. E il nostro desiderio per un cristiano sarebbe quello di poter compiacere il Signore. Guardate le parole che Paolo usa, di piacere al Signore. E mi sono fatto questa domanda: quanto cerco di piacere veramente al Signore? Qualsiasi condizione io sia. E Paolo dice al versetto 35: dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso, e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Quello che Paolo sta dicendo è per l'interesse della Chiesa. Non sta dicendo: guardate, perché qualcuno poteva Paolo era sospettato di quello che diceva. Non gode una buona stima. Ricordate, i partiti non lo volevano perché non piaceva. Paolo sta dicendo: io non vi sto dicendo questo contro il vostro interesse, e per il vostro vi sto suggerendo ciò che è veramente utile. Perché sarebbe, ed è meraviglioso, se si potesse avere una devozione senza distrazioni al Signore. E come detto, non è che la condizione di essere single procura automaticamente questa devozione, così come quello sposato non è automaticamente un uomo mondano. Ma comprendete tutti che ci sono delle cose da aggiustare nella nostra vita, sia in una condizione che nell'altra. E ci sono dei benefici da godere sia in una condizione che nell'altra. Versetto 39: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, perché lo faccia nel Signore. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane come è. Credo anch'io di avere lo Spirito di Dio. Cioè, in pratica, il nostro legame dura finché muore, finché il coniuge non muore. E quando muore, che farai? Che faremo? Paolo dice: beh, se tu vuoi sposarti, lo fai nel Signore. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è. Paolo sta dicendo che anche la condizione di vedovo non è una condizione, è una condizione di grande opportunità per il Signore. Forse, e guardando il testo, dico, potrei pensare che Paolo non sia in un certo modo poco attento a quale sia la vera condizione di sofferenza che una persona tratta. Ma può essere così? Ma lui scrive in Romani 12:15, mi è venuta in mente questa cosa, dice: rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Quindi non sottovaluta questo aspetto di difficoltà e di sofferenza. Però in un certo modo qua sta illustrando una nuova opportunità. Secondo l'ottica di Dio è un bene, o meglio può essere un bene, dipende da come questo cuore può essere orientato. E a volte essere single, essere divorziato, essere vedovo, può essere visto come una condizione difficile e triste, ed è, ma se comprendiamo le cose e possiamo immaginare una nuova prospettiva secondo Dio, l'essere soli può essere un grande bene. Dio ricolmerà di grandi benedizioni quelle solitudini. Il senso del fallimento, della mancanza di prospettive, possono essere soppiantate dalla gioia di poter essere utili per Dio. Pensiamo a Paolo. Nelle sue lettere non traspare mai nulla di sofferenza riguardo al fatto che lui è solo, di non avere una compagna. Non c'è mai un accenno a questo. Potremmo dire, non sappiamo se ha sofferto, ma sicuramente lui ha vissuto una vita gioiosa e l'ha vissuta fino alla fine. La gioia derivava da servire il Signore e di avere dei rapporti con altri uomini e donne, con chiese molto profondi. E Dio ha ricolmato quella solitudine con una grande benedizione e gli ha dato molte altre più famiglie di quello che possiamo immaginare. E come detto, è stato utile fino alla fine. Sia chiaro, sono contento di essere sposato, altrimenti mia moglie cambierà la serratura della porta. Ringrazio mia moglie, è un dono di Dio, però il passo di oggi ci invita a prendere in considerazione qualcosa che forse non abbiamo mai pensato. E mi sono chiesto che cosa ha a che fare con la nostra Chiesa questo passo. Sì, abbiamo qualche caso di single, il resto siamo tutti sposati. Per alcuni di attualità, ma guardate bene, per tutti sarà un futuro certo, quello di rimanere soli, a meno che non moriate nello stesso momento del vostro compagno, tutti noi affronteremo quella cosa. E il punto è come affronteremo quella situazione. Paolo sta dicendo, e il Signore accetta questa volontà e usala per qualcosa di molto più grandioso, di come potrebbe, puoi piacere al Signore, versetto 32 e al versetto 35, affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Ho grande desiderio di andare in pensione, molte volte, specie nell'ambiente che frequento, tutti mi dicono: non è una buona cosa questa cosa qua, perché non sarai più utile. Dipende da quella cosa intendi l'utilità o per quello che uno si sente realizzato. Ed è vero, andando avanti negli anni diventiamo più inutili per il mondo, ma non per il Signore. Fino a che il Signore stabilirà in qualsiasi forma, noi invecchieremo. Stamattina abbiamo parlato di invecchiare, no? C'è un piano di Dio e Dio vuole usare ognuno di noi. Single, sposati, sani, malati, non lo sappiamo. Il punto è, ci consacreremo al Signore in queste situazioni o saremo distratti da altre cose? E la distrazione non è per forza una cosa del mondo, può essere anche solo il malessere e le cattive domande o le cattive verità che albergheranno nella nostra mente e nei nostri cuori. Dio vuole usare tutti noi e questo lo sappiamo bene, ma viviamo una vita sospesa tra distrazione e impegno, qualsiasi sia la nostra condizione. Il passo di oggi fa chiarezza su un punto: matrimonio sì o no? Beh, la mia risposta è sì, e no. Dipende. Non c'è una condizione meglio dell'altra. Il Signore vuole che sposati o single viviamo consapevoli dell'impegno e della chiamata che Lui ci ha rivolto. Più avanti studieremo in Prima Corinzi questo principio che voglio che sia il nostro principio, che dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non ha importanza cosa fai, cosa mangi, eccetera, fate tutto alla gloria di Dio. Che il Signore possa guidare ognuno di noi verso le cose che sono un bene. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi, grazie per questa verità. Signore, c'è un principio che questa parola non affronta così direttamente, di quante volte noi pensiamo diversamente da ciò che tu vuoi, perché pensiamo di avere più ragione, che le nostre soluzioni umane possono essere più utili per la nostra vita. Invece, Signore, il passo ci sfida a vedere le cose in maniera diversa. Il fatto, Signore, che per te, qualsiasi sia in la nostra vita, e non ha importanza come e dove, può essere una grande benedizione. Per cui, Signore, che ognuno di noi, che ogni fratello possa valutare la propria condizione ed essere incoraggiato e stimolato a portarti, a servirti e a impegnarsi di più nei tuoi confronti. Perché questo, Signore, ha un valore eterno. Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo. In Cristo Gesù. Amen.